24 Mattino.
You spend so much time waiting, but you can't say what you're waiting for. And if I knew your story, I wouldn't have to be here climbing the wall beneath.
Io sui balneari la farei molto semplice: chi ha la concessione della spiaggia non partecipa alla gara. Al termine della gara, se eguaglia l'offerta del proponente o la migliora al massimo del 5%, si tiene su lui la spiaggia.
Però una riflessione da fare è questa: com'è possibile che proprio a due giorni, tre giorni dalle elezioni, Grillo ritorna alla carica e si fa vivere? Esattamente il contrario, lui ha fatto il furbo, mi scusi, ma è abbastanza chiaro.
Il problema stia nel fatto che un'utilitaria nel 2010 costava poco meno di 20.000 euro, ora nel 2025 quasi costa 30.000 euro. Io che guadagnavo 1.500 euro nel 2010 non guadagno 2.500 euro, ma guadagno 1.700 euro. Il problema delle auto sta tutto lì e non riesco a capire come siano tutti ciechi e non riescano a capire. Si continua a parlare di CO2, di questo, di quello. Il problema è lì, la gente normale non riesce più a cambiare la macchina.
C'è un tema di questo tipo e in più di un'occasione, caro ascoltatore, lo abbiamo toccato, ricordando che a prescindere dai ragionamenti sui costi, c'è un problema di immatricolazioni che prescinde dall'auto elettrica o simili. Ce n'è una parte collegata all'auto elettrica, auto ibrida e via dicendo, perché non sai se ti compri un'auto oggi che valore avrà. Soprattutto se te la compri diesel o benzina. E poi io non so, sinceramente su questo mi riprometto di raccogliere qualche dato e di darvi qualche informazione, quanto gli investimenti ai quali le aziende del settore sono state costrette per passare all'elettrico da norma europea, quanto questi investimenti abbiano avuto un impatto anche sui prezzi, sul prezzo che puoi fare. Mettici anche i tassi alti e hai fatto il gioco complessivo e quindi la difficoltà a trovare un finanziamento ad un costo adeguato, che ritieni adeguato. Quindi più ampio il problema, siamo perfettamente d'accordo, cioè prescinde dalla sola questione auto elettrica e va più, un po' più in profondità. Vogliamo aggiungerci un altro elemento? La nuova relazione che abbiamo con l'auto, no? Si è detto spesso che sta crescendo sempre più una generazione che è sull'utilizzo più che sulla proprietà. Detto ciò, rappresenta il settore dell'auto un asso portante, fondamentale della nostra economia e della manifattura. Va bene, è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Oh, su Grillo! Sì, ho capito, però anche se quello ti rompe le scatole, se tu sei abbastanza furbo, metti in freezer la cosa fino a quando non ci sono state le elezioni. Su, dai! Non è che sto dicendo che è colpa di Conte o è colpa di Grillo. Detta francamente, chi se ne frega delle beghe interne del Movimento 5 Stelle, così come delle beghe interne degli altri partiti, ma è proprio un ragionamento di furbizia politica. So 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, per le vostre voci. Martedì 29 ottobre, le 7:23 minuti e 10 secondi. Carmelo Lauricella, regia, Marco Santoro in assistenza in redazione, il resto della squadra: Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Valentina Pigliautile, Margherita Ina e voi, se vorrete, appunto con il suddetto numero. Vi ricordo anche che vi siete persi qualche passaggio della trasmissione? Perché ascoltate solo, vi svegliate a quest'ora, sentite solo la rassegna stampa, eccetera eccetera. C'è molto di più: c'è la prima parte, quella che va in onda dalle 6:30 alle 7, ascoltatela on air se ci riuscite e se vi volete svegliare, altrimenti c'è il podcast. la giornata in 24 minuti, lo trovate come 24 mattino sulla piattaforma di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme, e poi la seconda parte, che è quella terza parte, perdono, che è quella delle 8:20, subito dopo il giro delle 8, che comprende l'intervento di Paolo Mieli e poi le interviste, il tema di dibattito, di discussione. Oggi parleremo esattamente dei dossier. Le aperture dei giornali di oggi si dedica proprio al settore dell'auto Il Sole 24 Ore, e vi dedicheremo uno spazio ovviamente in rassegna. Manovra via 4,6 miliardi dal fondo auto per finanziare l'industria della difesa. Sul taglio ai finanziamenti pesa il calo della produzione di Stellantis in Italia, e c'è l'allarme dell'Anfi. E poi lo shock in Germania, Volkswagen chiude 3 impianti, migliaia di licenziamenti. Le altre aperture dei giornali sono praticamente tutte sulla Liguria, se si fa eccezione per il Fatto Quotidiano, che pubblica delle intercettazioni tra persone, non capisco quanto effettivamente coinvolte in tutta la vicenda, o almeno in parte lo sono. Sono delle intercettazioni nelle quali si parla di un veto americano su Salvini al Ministero dell'Interno. Un veto americano che sarebbe arrivato a Giorgia Meloni perché gli americani avrebbero detto: occhio, che rischiano di uscire delle carte sui rapporti con la Russia, e questo potrebbe rappresentare un problema. Le altre aperture sono tutte sulla Liguria. L'Orlando penoso, Elli e Conte di più, è il titolo di Libero. Schiaffasi che infierisce, schiaffa a sinistra, PM e Report, l'apertura del giornale. La Liguria rimane a destra, i PM hanno perso le elezioni, è il titolo della Verità. Liguria, il centrosinistra diviso, perde il PD, doppia Fratelli d'Italia, ma Conte tracolla, il titolo di Domani. Vittoria ai punti è il titolo di Avvenire. Liguria al centrodestra in volata, Corriere della Sera. Ho segnalo dal Corriere della Sera, per chi fosse rimasto affascinato dalla vicenda che avevamo raccontato, quest'uomo che, una storia terribile a tutti gli effetti, a mettersi nei suoi panni, quest'uomo che si chiama Luciano D'Adamo, che ha perso 23 anni di memoria sostanzialmente dopo un incidente stradale, una storia che continua che continua a colpirmi. Oggi Walter Veltroni raccoglie in 2 pagine il suo racconto, ed è un racconto francamente impressionante, sul Corriere della Sera. Liguria, Bucci trascina il centrodestra all'apertura del Quotidiano Nazionale. Vince Bucci, 5 Stelle affossano Orlando, La Stampa, Liguria, vittoria del centrodestra, Il Messaggero, Bucci vince per un pugno di voti, La Repubblica. Il Riformista, che apre con il titolo I pirati dei dati, il dossieraggio di Laghi in Italia, informazioni rubate e vendute, gravi rischi per la sicurezza, affida un pezzo ad Aldo Torchiaro sulle elezioni in Liguria. Vince Bucci, perde il populismo giudiziario. Foto finish, crolla Fratelli d'Italia, vola il PD, Conte trascina la sinistra alla sconfitta, il titolo dell'Unità. E il Manifesto ironizza sul piatto tipico, pesti. Cioè, e sono la foto di Elly Schlein, Andrea Orlando e tutti quanti. Beh, mi pare piuttosto duro. Dunque, io inizierei dalla seconda vicenda, mi viene da dire, di stampo ottocentesco, della quale ci raccontano le cronache in arrivo da Prato, dopo quella che era apparsa sui giornali nelle settimane scorse, di quel presidio, di quel picchetto di lavoratori in parte picchiati e in parte insultati e contestati davanti a una fabbrica cinese nella quale si lavorava in nero 12 ore al giorno e anche di più. C'è un altro caso che arriva sempre da quell'area, non esattamente, però là siamo. Sei andato al sindacato e lo prendono a bastonate. Pagina 16 del Quotidiano Nazionale. Una cosa che, guarda, se ci pensate, è inconcepibile nell'Italia, in un paese del G7, cioè una cosa inconcepibile. Alessandro Benigni, da Quarrata, provincia di Pistoia, picchiato selvaggiamente con un bastone ai cancelli del proprio posto di lavoro per aver osato raccontare al sindacato le condizioni lavorative alle quali lui e altri colleghi sono sottoposti in azienda. Questo quanto denuncia Mohammad Tala, 22enne pakistano, che da circa 6 mesi lavora al nero, precisa il diretto interessato, in un'azienda a conduzione cinese che produce divani a Quarrata, in provincia di Pistoia. L'aggressione è avvenuta ieri mattina. Sono arrivato al lavoro Per iniziare il turno mi si sono parati davanti il nostro caporale e altre due persone, racconta il giovane tramite un connazionale che traduce. Non puoi entrare, sei andato al sindacato, vai via, mi hanno gridato. Ho chiesto spiegazioni e mi hanno colpito ripetutamente con delle bastonate sulla testa. Ho cercato di proteggermi e appena ho potuto sono scappato. Scatta subito lo sciopero, con lui una ventina di colleghi, tutti connazionali, insieme a un gruppo di esponenti della sigla che è una sigla dei COBAS, adesso SUD con due D, COBAS, che ha indetto uno sciopero a oltranza. Con lui una ventina di colleghi, tutti connazionali, insieme a un gruppo di esponenti della sigla guidata appunto da Luca Toscano, anche qui in prima linea, come in occasione dei recenti gravi episodi avvenuti nel Pratese. Bastonata in testa sulla faccia. Cosa deve succedere, dice il sindacalista, ancora su questo territorio per mettere un freno a questo sistema schiavistico criminale basato sullo sfruttamento e sulla paura? È un'ottima domanda, mi pare. C'è una vicenda della quale ci siamo occupati ieri, ve la do molto rapidamente, ci dedica un'intera pagina su Avvenire, pagina 10, Francesco Dalmas da Treviso, la vicenda del film che il ragazzo con i pantaloni rosa, dedicato a un ragazzo di 15 anni che era stato bullizzato e poi al liceo Cavour di Roma e poi si era tolto la vita, al quale era stato dedicato un film. Una scuola di Treviso aveva proposto di portare a vederlo i ragazzini, sono ragazzini delle medie, e dei genitori avevano protestato e la cosa si era interrotta. Tema di discussione era un po', insomma, dei ragazzini così piccoli sono adatti ad un film di questo tipo, posto, ripeto, io non l'ho visto, quindi è una riflessione neutra che parla anche di un suicidio. La scuola aveva deciso di sospendere tutto, la dirigente dell'istituto Anna Durigon dice adesso i nostri allievi ci andranno in un secondo momento, quindi nessun rifiuto, nessun dubbio sul tema trattato nel film. La questione è che si tratta di studenti giovanissimi, visto che il film è appena uscito e non è stato ancora visto, riteniamo sia opportuno che gli insegnanti si facciano prima un'idea. Beh, forse ci si poteva pensare prima, sinceramente. Apriamo a questo punto un capitolo dedicato all'ambiente, che ci porterà dritti alla questione auto e alla questione Volkswagen e non solo. Prima notizia: i cittadini della Val di Sole, per il 98,58% dei votanti in un referendum che possiamo chiamare consultivo o di riflessione, hanno deciso di dire che orsi e lupi sono un grave pericolo per la sicurezza pubblica e un danno per l'economia. Sono solo 7.731 gli abitanti della Val di Sole, ma come racconta bene Manila Alfano, sono particolarmente preoccupati. È l'area nella quale Andrea Papi, l'appassionato in montagna, è morto in seguito alle ferite dell'orsa KJ1 in un incontro fortuito tra i boschi di Caldes nel pomeriggio del 5 aprile 2023. Hanno votato in 7.700 su 12.500 aventi diritto e la stragrande maggioranza ha votato per dire questo. Non avrà alcun effetto pratico, però hanno dato la loro opinione. L'ex sindaco di Malé dice: ammazzare un orso non serve a nulla, serve fare una convenzione con paesi dove ci sono aree non popolate come Romania, Finlandia e Russia. Parole di protesta dalle associazioni animaliste. Massimo Vitturi della Lava Italia: quello uscito dalle urne è uno sfogo di una parte dei cittadini strumentalizzata dalla campagna orsicida lanciata da Fugatti. Se ne discuterà ancora, mi pare di poter dire, poi a un certo punto arriverà l'estate, quindi la riflessione diventerà ancora più intensa. Di ambiente, ma soprattutto di energia, parliamo dopo la pausa.
24 mattino.
Circa le votazioni in Liguria, c'è qualche giornale che parla di quante persone, esseri umani, naturalmente, cittadini, in meno sono andate a votare? Sempre meno. Dice qualcosa a qualcuno questo dato?
Ah, ma certo, la questione dell'astensione resta aperta, caro ascoltatore. Allora, sull'ambiente, Due su due cose nello specifico vi voglio portare e poi andremo su Volkswagen. La prima dal quotidiano nazionale, dalla Nazione, dove ancora si continua a combattere questa battaglia che ci affascina tanto, lo diciamo, tra tutela del paesaggio e necessità di fare la transizione energetica. Nicola Ciuffoletti da Grosseto racconta di un gruppo di sindaci e manifestanti che si sono visti a Sorano con i sindaci di Pitigliano, di Manciano, di Scansano, di Proceno e poi gli assessori di Capalbio, di Grotte di Castro, provincia di Viterbo, i rappresentanti dei comitati Maremma Attiva, gli amici della terra, associazione cultura e territorio, comitato ambiente. Il tema qual è? Non vogliamo parchi eolici sul nostro territorio, perché il concetto è troppo bello, ci sono i vigneti, c'è la campagna, la Maremma è splendida e non ci vogliamo mettere le torri eoliche. I sindaci e gli assessori hanno ribadito come il loro non sia un no all'energia alternativa. La nostra opposizione, dice il sindaco di Sorano, nei confronti di mega progetti che distruggerebbero il paesaggio senza portare beneficio alla comunità. Il punto è che ci sono alcuni di questi territori interessati ad alcuni, o meglio, sono alcune società interessate a progetti di eolico in quest'area. Come sempre in questi casi si distingue Legambiente. Parla Angelo Gentili della Segreteria Nazionale, dice il no all'eolico è principalmente legato a motivazioni di natura ideologica piuttosto che al reale impatto che gli impianti potrebbero avere sul territorio. L'eolico è una delle forme di energie rinnovabili che contribuisce maggiormente alla decarbonizzazione, potrebbe essere anche vantaggioso per l'economia del territorio e potrebbe contribuire ad abbassare il costo delle bollette per l'energia elettrica. Nel frattempo arriva a 52.500 firme in 4 giorni il referendum per il ritorno del nucleare. È un referendum promosso tra gli altri, anzi principalmente da Azione di Carlo Calenda, il quale dice non ci fermeremo, ne parla con Luciano Capone sul Foglio, continueremo a raccogliere firme. Dobbiamo costruire un movimento d'opinione sul nucleare per dimostrare che c'è una parte d'Italia che si vuole fare strada e che vuole sentir parlare di cose che hanno un senso. È per una legge di iniziativa popolare che propone un rapido riassetto normativo che consenta in Italia la costruzione e l'esercizio di centrali nucleari. Oltre ad Azione, che con Giuseppe Zollino, professore esperto di impianti nucleari, ha fatto il lavoro tecnico, hanno promosso e sostenuto l'iniziativa esponenti della società civile, Fondazione Luigi Einaudi, Radicali Italiani, Orizzonti Liberali, il movimento di Luigi Marattin. È interessante anche questo. Questa proposta di legge popolare mostra due elementi nuovi rispetto alle storiche iniziative pro nuke. Un movimento che parte dal basso, una caratteristica che appartiene storicamente all'attivismo antinucleare, e una sensibilità ambientalista. I dati mostrano che il 66% dei firmatari ha meno di 33 anni. E 9.500 nella fascia tra 18 e 22 anni. Certo, c'è la firma digitale, quindi questo avvicina e fa sì che, scusate l'espressione, gli early adopter siano soprattutto i più giovani, però è un segnale interessante. A motivare questi giovani, oltre ai temi di competitività economica e sicurezza energetica, la sensibilità ambientalista, che è molto diversa da quella della generazione Chernobyl. Mi pare interessante qua il pezzo di Luciano Capone sul Foglio. E veniamo a Volkswagen. Andrei con Alberto Annichiarico sul Sole 24 Ore. I vertici procedono spediti verso un piano di ristrutturazione senza precedenti negli 87 anni di storia del gruppo. L'obiettivo del management è riportare i costi sotto controllo e migliorare decisamente la competitività. Il piano punta a risparmi per 4 miliardi di euro e include la chiusura di almeno 3 stabilimenti in Germania, il taglio di decine di migliaia di posti di lavoro e una riduzione degli stipendi del 10%. A pesare naturalmente anche questo passaggio all'elettrico imbracciato molto rapidamente dalla stessa Volkswagen. E anche la A, la concorrenza asiatica; B, il fatto di avere un grande mercato nella Cina che non è in una condizione economica particolarmente brillante. Per decenni il Regno di Mezzo è stato il mercato numero uno, scrive Anni Chiari, come la ritirata dei motori a combustione, l'avanzata travolgente di elettriche pure ibride dei produttori locali mette in crisi sia Volkswagen, così come le altre case tedesche, BMW e Mercedes, ma anche i giapponesi di Toyota e Nissan. L'obiettivo è tornare a un appunto alla profittabilità. E nel frattempo il governo tedesco che cosa fa? Il governo tedesco, racconta Isabella Bufacchi sempre sul Sole 24 Ore, è in una difficoltà fortissima ed è in una difficoltà fortissima di coalizione. C'è una gelata in Germania da mancati investimenti. Ma per darvi la misura politica di quello che sta succedendo nel paese, ecco il racconto di Bufacchi. Che il governo federale abbia smarrito il senso dell'orientamento è messo in bella evidenza dalla sua tabella di marcia. Oggi pomeriggio il cancelliere Olaf Scholz incontrerà in cancelleria alcune associazioni industriali, sindacati e un gruppo di aziende selezionate in un vertice industriale che mira a trovare possibili vie d'uscita alla crisi economica. Peccato che a questa riunione di altissimo livello restino esclusi il ministro dell'economia Habeck e il ministro delle finanze Lindner dei liberali. La risposta di Lindner non si è fatta attendere. Attraverso il gruppo parlamentare dell'FDP ha fatto organizzare per questa mattina un controincontro con le associazioni dei datori di lavoro, le camere dell'industria e del commercio, l'associazione dell'artigianato tedesco, e poi si è fatto invitare. Mercoledì scorso il ministro Habeck, e questi sono tutti in coalizione insieme, ha annunciato a sorpresa la creazione di un fondo per la Germania della durata di 5 anni per concedere un'agevolazione fiscale pari al 10% sugli investimenti futuri effettuati da imprese grandi, medie, piccole, artigiane e persino start-up, ma senza consultare né Scholz né Lindner. Mi pare una situazione di discreta tensione. Nel frattempo in Italia, era sfuggito all'inizio, emerge ora, il governo ha tagliato i fondi all'automotive e li ha spostati sull'industria della difesa. Una virata che, contenuta, raccontano Carmine Fottini e Gianni Trovati, nelle tabelle della manovra presenta cifre macroscopiche. Nel mezzo di una delle crisi più gravi della storia dell'industria automobilistica italiana, il disegno di legge di bilancio definanzia per 4 miliardi e mezzo il fondo automotive gestito dal Ministero delle Imprese del Made in Italy per interventi fino al 2030. Restano a disposizione a questo punto 1 miliardo e 200 milioni, una sforbiciata dell'80%. Mentre in stallo il dialogo con Stellantis per la salvaguardia della produzione e dell'occupazione in Italia, nella fase storica di crollo dei volumi e di crisi della componentistica, il governo Meloni sceglie di ridurre drasticamente i finanziamenti all'auto. Il fondo, fin qui già utilizzato per 3 miliardi degli 8,7 miliardi che erano stati originariamente stanziati da Draghi, serve a finanziare sia gli incentivi all'acquisto di auto a basse emissioni, sia agevolazioni alla filiera produttiva e quindi all'offerta. Questo il punto che arriva dal Sole 24 Ore con l'ANFIA, l'Associazione delle Imprese della Filiera, che esprime grande preoccupazione, ne scrive Filomena Greco, una doccia fredda per il comparto. L'ANFIA parla di fulmine a ciel sereno, perché l'automotive, tra l'altro, è uno dei principali settori manifatturieri in Italia. Traffico.
24 mattino.
Buongiorno, benvenuto e complimenti a Marco Bucci, neoeletto presidente della Regione Liguria. Eccoci.
Buongiorno a tutti, mi sentite
sì,
bene?
Sì, perfettamente, perfettamente. Se l'aspettava?
Sì, me l'aspettavo. Abbiamo fatto una bella campagna elettorale, quindi ho avuto il feedback da tutte le persone, dalla gente che ho incontrato, ne ho incontrata tantissime, erano tutti molto contenti, quindi mi aspettavo di vincere.
Margine strettino però, mi pare.
Beh, insomma, sì, in effetti poteva anche essere meglio, ma ci sono state molte cose che, voglio dire, sono state molto anomale, quindi hanno sicuramente influito sul margine.
Cosa intende? La parte delle inchieste, immagino?
No, intendo solo il modo con cui è stata fatta la campagna elettorale. È basata su falsità, mi hanno accusato di essere un criminale, di essere un cretino addirittura. Molte cose false, hanno detto cose che non ho mai detto, eccetera. Poi voglio dire anche voi altri, fare una trasmissione la domenica sera durante le elezioni, insomma durante le votazioni, diciamo che è un po' anomalo, ecco, insomma. Io non l'ho vista, ma me l'ho detto che hanno parlato di me.
No, ma io, noi non c'entriamo niente, noi siamo Radio 24.
No, non
c'entrate
voi.
Sì, 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 no.
Ok, sono contento.
No, intende reporta naturalmente quella trasmissione. Senta, Bucci, devi fare anche un monumento a Scajola, mi pare, perché là Imperia no, ha portato.
Diciamo che, no, devo assolutamente, lo voglio fare pubblicamente. Voglio ringraziare il sindaco Scajola perché tanto è stato uno dei primi a crederci. Mi ha sempre aiutato, ha fatto tantissimo e alla fine ha contribuito molto alla vittoria. E ieri è stato il primo che l'ha annunciata, che vuol dire che ci credeva proprio e conosce i numeri. Quindi è un grande sindaco, una grande persona, è stato ministro, quindi insomma la sua carriera è sul tavolo di tutti, ci ha aiutato e grazie a lui abbiamo fatto veramente un bel risultato.
Senta, il suo risultato a Genova, no? Qualcuno dice, dove ha amministrato le cose non sono andate tanto bene. Lei dice colpa dei cantieri.
Beh sì, ci sono stati molti fattori, tra cui quelli che ho appena detto, incluso il fatto che abbiamo tanti cantieri e questo ha procurato molto disagio. Io però non sono convinto che sia andato tanto male, adesso bisognerà vedere quartiere per quartiere cosa è successo, appena avremo la possibilità di analizzare tutti i dati vedremo e ci metteremo faremo un piano d'azione preciso, perché ovviamente a giugno poi bisognerà rieleggere il sindaco, quindi abbiamo da fare.
Quanto ha pesato l'altro lato in questa sua vittoria? Insomma, abbiamo visto questo Movimento 5 Stelle ridotto ai minimi termini, questo scontro sulla coalizione, all'interno della coalizione. Quanto ha giocato questo secondo lei?
Ha giocato abbastanza. Certamente noi viviamo una coalizione compatta, è una coalizione che ha un unico obiettivo, quello di far crescere la Liguria con un piano preciso. Di là non avevano un piano operativo e non litigavano sulle infrastrutture e poi alla fine insomma si sono anche litigati tra loro, quindi non è certo un'immagine di una coalizione compatta e soprattutto hanno perso il centro, cioè tutta la parte importante di cittadini che sono moderati, che vogliono crescere, vogliono costruire, vogliono una grande regione per i propri figli, quella l'hanno persa completamente, infatti sono venuti da noi.
Lei ha detto ieri in conferenza stampa: se fossi Orlando farei il mazzo a Conte Grillo, gli farei il mazzo, ha detto, no?
Sì, ma è proprio vero, io non posso, cioè nel mio carattere, nel modo con cui lavoro, non si può tollerare di avere una coalizione dove la gente litiga. La coalizione deve dare un esempio di unità, un esempio di allineamento sugli obiettivi, un esempio di voglia di costruire e fare le cose. Se si litiga uno con l'altro, allora questa gente qui o sto fuori io o stanno fuori loro.
Quali saranno i primi passi da presidente, Bucci?
Dobbiamo fare alcune cose importanti, ovvero sia assegnare i commissari e i project manager a ciascuna delle infrastrutture da costruire, inclusi gli ospedali. Dobbiamo lavorare sulle liste d'attesa, che sono una delle cose più sentite in questa regione. È un fenomeno italiano, ma qui nella regione dove vogliamo avere alta qualità di vita non è pensabile che si debba aspettare così tanto per avere un esame diagnostico o diciamo una performance di sanità. Per cui dobbiamo lavorare su queste cose. Le infrastrutture sono una grande priorità, quindi come dicevo la prima cosa da fare sono nominare commissari e project manager che devono al 100% dedicarsi alle infrastrutture.
Senta, c'è una battuta che leggo adesso sui social di Tiziana Maiolo che lei conoscerà. La procura di Genova ha perso le elezioni in Liguria, come la vede?
No, io non commento assolutamente nulla per quanto riguarda la magistratura e le inchieste, ho piena fiducia nella magistratura, quindi non sposo una battuta del genere.
Non sposo una battuta del genere. Senta, Bucci, ho una domanda che mi rimane in sospeso. Allora, la precedente amministrazione, quella di Giovanni Toti, aveva dato il via libera, il rigassificatore, ci siamo capiti, il rigassificatore in sostanza, che da Piombino si è detto andrà a Vado Ligure. Ho visto che in campagna elettorale Orlando ha detto nettamente di no e mi pare che anche lei abbia detto che non è tanto convinto di questa scelta.
Io ho fatto un discorso assolutamente tecnico. Le due dorsali del gas sono una sul Tirreno e una sull'Adriatico. Un rigassificatore deve essere vicino alla dorsale, altrimenti bisogna costruire un tubo apposta, una pipeline. E se mettiamo il rigassificatore a Vado c'è da spendere 450 milioni per la pipeline, penso che sia una spesa inutile. Se il rigassificatore sta a Piombino, è a Piombino e può stare a Piombino, non vedo nessun problema e anzi non capisco perché dobbiamo spostarlo.
Lei pensa quindi che debba rimanere là, e se per caso il governo insistesse sulla Liguria, lei direbbe no nell'eventualità?
No, io non dico mai no a nessuno, ci mettiamo attorno a un tavolo e vediamo qual è la soluzione migliore. In genere si trova sempre una soluzione intelligente quando si parla in maniera corretta.
La ringrazio, grazie Marco Bucci, ne ho letto presidente della regione Liguria, a questo punto ex sindaco di Genova, per essere stato con noi. Le auguro una buona giornata, un buon lavoro e vedremo poi come proseguirà il tutto. Grazie Marco Bucci. Dobbiamo chiudere? Sì, stavolta dobbiamo chiudere. Bene, non abbiamo i due minuti in più che avevamo giusto ieri. Il GR, ci risentiamo subito dopo.